è qualcosa di fondamentale nel momento in cui ognuno di noi si deve confrontare con qualche cosa che non si aspetta di poter trovare sul proprio cammino. E sapete, in tutto questo è molto importante comprendere quelle aree dove siamo più fragili, più vulnerabili, perché guarda caso saranno proprio quelle ad essere testate, ad essere attaccate e in qualche modo la vita metterà in evidenza le qualità del nostro motore. E allora lì scopriremo in alcuni un carburatore che non va bene, in altri delle puntine platinate, non so se si usano più ancora, sì, si usano ancora, ora i sistemi elettronici hanno superato tutto questo. Ogni nostra vita in qualche modo sarà sottoposta a test. E questo è qualcosa che credo nessuno di noi vorrebbe superare. Io mi ricordo quando facevo gli esami prima, diciamo, della scuola media, poi della scuola del liceo, poi dell'università, poi della specializzazione. Era un trauma continuo. Finalmente all'ultimo esame di specializzazione in psichiatria ho detto basta esami, finalmente ho finito. Ma quando mai gli esami veri dovevano cominciare dopo? Gli esami veri che avrebbero dovuto realmente temprarmi, formarmi, sono iniziati dopo gli esami che io consideravo drammatici, entravo in crisi, mi deprimevo, eccetera, eccetera, semplicemente perché ero di fronte poi a un collegio di professori, eccetera, eccetera, ma dopo ho dovuto scoprire che gli esami come cristiano erano esami molto più attenti, molto più precisi, molto più importanti per la mia vita e in qualche modo non c'era possibilità di raccomandazione, non c'era possibilità di avere quel caso fortuito che il professore ti interrogava proprio su quella cosa che avevi studiato. Tante volte veramente ho pensato pure che Dio mi avesse aiutato in tal modo, ecco, e magari negli esami pratici tante volte ci aiuterà, ma negli esami che riguardano la nostra vita, che riguardano la nostra maturazione spirituale, stranamente saremo proprio interrogati su quella parte che non abbiamo studiato, cioè su quella parte della nostra vita che ancora non è rinnovata, su quella parte che ancora non è trasformata così come Dio la vorrebbe trasformare, e spesso devo dire che ci troveremo impreparati e ci lamenteremo e faremo l'osservazione qui che l'Apostolo in qualche modo ci comunica questa sera, il caro Apostolo che scrive ancora nella prima Pietro. Apostolo Pietro, al capitolo 4, al verso 12, inizia con una parola di grande affetto: carissimi. E io voglio, insieme a Pietro, questa sera dirvi: carissimi, cioè non cari, carissimi, cioè come a dire l'affetto che ci lega è qualcosa di miracoloso, di grande. È la preziosità che ogni figlio di questa famiglia spirituale ha per Dio è grande. Tante volte ci potremmo confondere tra la folla, ma Dio ha un occhio di riguardo particolare per te. Quindi questo carissimi già è un'anticipazione che ci rassicura, cioè come a dire per Dio. Pietro era ispirato da Dio a dire quello che ora leggeremo insieme, e il valore di ogni persona, di ogni membro di questo corpo è grandissimo, è incalcolabile. Io credo veramente che per amore Dio, anche per una sola persona, avrebbe dato il suo figliolo Gesù per la salvezza. E questo, carissimi, ha a che fare non solo con una dimostrazione di affetto, ma ha a che fare con un valore che Dio attribuisce ad ognuno di voi, un voi avete un valore grande non perché lo avete di voi stessi, ma perché da voi stessi, ma perché Dio vi ha dato questo valore e siete stati carissimi. Nel senso che per comprarvi Dio ha dovuto spendere fino all'ultimo della sua vita proprio per il valore grande che voleva attribuire a ognuno di noi. Ma dopo questa parola che in qualche modo ci mette a nostro agio, questa parola che vorremmo sentirci dire non solo da Dio, ed è bello che Dio quando ci scrive ci può dire carissimo Lillo, carissima Antonella, carissimo Michele, carissimo Sergio, carissima Carmen, carissimo Pasquale. Ma sarebbe bello che questo potesse essere anche la modalità con cui noi poi impariamo a trattarci, a esprimerci quell'affetto meraviglioso che Dio ci ha donato. Amatevi come io ho amato voi. E questo è sicuramente qualcosa in cui stiamo facendo scuola. E le difficoltà più grandi sono proprio quelle relative all'attenzione, al conflitto, all'unità. Ed è incredibile quello che sta succedendo nelle coppie. È incredibile quello che sta succedendo nelle coppie dei ministri. È incredibile quello che sta succedendo. La tensione, la separazione, il conflitto sta veramente cercando di distruggere l'unità a tutti i livelli. Carissimi, ci dice Dio questa sera, non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo a voi per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano. Questa è una parola importante per la vita di ognuno di noi, perché in qualche modo nel momento in cui noi ci poniamo in un'attitudine di crescita, ci iscriviamo all'università dell'amore, cominciamo un percorso con Dio, comincia un fuoco, un purgatorio evangelico, che in qualche modo ha questa funzione di provare l'opera di ognuno di noi. Ha questa funzione, nel quale, diceva un altro apostolo, gioite di una gioia ineffabile, parlando di Gesù, è gloriosa, sebbene per breve tempo, se così bisogna, siate sottoposti a svariate prove, fuoco, fuochi, purgatori, travagli che in qualche modo stanno smantellando tutte le maschere, tutte quelle cose che ci siamo costruiti, ma che Dio vuole che buttiamo, ma non per rimanere nudi, perché Lui ci ha messo dei vestiti meravigliosi che abbiamo bisogno di scoprire, degli habitus mentali diversi da quelli che abbiamo indossato fino ad ora, o quelli che sono di moda. Stiamo scoprendo la nostra nudità, perché il fuoco cosa fa? Brucia. Cosa brucia? Paglia, fieno, materiale facilmente infiammabile. Materiale made in earth, cioè costruito sulla terra. Ma il fuoco non può bruciare quel materiale meraviglioso con cui Dio ha costruito la tua vera vita. E questo è il miracolo, fratelli, che quando passiamo attraverso questo fuoco, si brucia qualcosa, Bruciamo e non dobbiamo meravigliarci, come l'Apostolo Pietro ci incoraggia questa sera a capire che nessuno, io vorrei vedere qualcuno che ha piacere di stare in mezzo al fuoco, anche se ci sono quelli che per sport così camminano sui carboni ardenti, ci sono forme di religioni esoteriche o di altri tipi che fanno questa prova di camminare, ma guardate che camminare in mezzo al fuoco non è per niente piacevole. Ma la bella notizia, prima di andare avanti, intanto ci dice la scrittura: non vi stranizzate, non siate sorpresi. Due esortazioni fondamentali, perché noi e ci stranizziamo e ci sorprendiamo di poter vivere nel nostro percorso cristiano delle situazioni che ci vorrebbero i pompieri. Ci vorrebbe qualcuno che spegnesse tutto, ma il progetto di Dio non è spegnere tutto, ma è fare resistere, fare venire fuori il materiale prezioso che Lui ha usato per costruire la nostra vera vita. Cioè crollano le nostre parvenze, le nostre apparenze, perdiamo la faccia. Perdiamo la facciata in certi momenti nella nostra vita cristiana, ma il progetto di Dio è che poi dietro questo fuoco, dietro questa prova, dietro questo test, dietro questo esame, dietro queste tensioni, dietro queste divisioni, dico anche divisioni, c'è una parte della scrittura dove lo stesso Apostolo Paolo dice un'affermazione che a me mi ha sconvolto, perché dice: bene che avvengano delle divisioni, ma come, Paolo? Dobbiamo stare nell'unità, però dice affinché si rendano manifesti quelli che sono approvati, cioè quelli che il fuoco lo attraversano, diventando ancora di più a immagine di Cristo. Questo è il progetto di Dio, che nella difficoltà, nel conflitto, nella situazione familiare difficile che stai vivendo, non puoi chiamare i pompieri e dire: spegnete la testa di mia moglie, spegnete la testa di mio marito, spegnete il fuoco che c'è intorno a me e che, guarda caso, mi perseguita, perché è un'altra parola usata in questo caso. Dice: ma la persecuzione non dovrebbe avvenire semplicemente da parte degli increduli, da parte degli anticristiani, del diavolo? La persecuzione avviene nella nostra vita quotidiana, la persecuzione avviene nel nostro cammino quotidiano. Perché? Perché Dio non è parziale, perché sennò sarebbe ingiusto. In certi paesi la persecuzione c'è e in altri no. È come a dire che noi siamo risparmiati da certi esami. E Dio non può dire: va bene, in quel posto devono fare esami incredibili, invece qui che c'è libertà religiosa, questi di qua se la cavano senza essere perseguitati, senza dover superare esami. Gli esami sono una parte fondamentale del nostro cammino cristiano, e la bellezza dell'esame non è il fuoco, non è la difficoltà, ma è il fatto che lo possiamo superare. Attenzione, io credo che quando lo stesso Apostolo Giacomo dirà in altra parte: rallegratevi delle diverse prove, dei diversi esami in cui venite a trovarvi, io non credo che vi rallegrate perché siete sempre bocciati. Dice: guarda un po', sempre lo stesso esame, sempre lo stesso professore. Ah, è colpa del professore, è colpa del fratello, è colpa dell'altro. No! Se non superiamo il nostro esame, non è colpa di nessuno. È una nostra difficoltà, è un nostro limite, dove, grazie a Dio, abbiamo sempre la possibilità di essere rimandati alla prossima sessione, però sarebbe ora che noi riuscissimo a passare dallo stadio di cristiani bambini a quello di giovani e quello magari di padri. Ecco, c'è un percorso spirituale che ovviamente Dio si aspetta da ognuno di noi, ma tante volte bisogna dire che noi abbiamo una difficoltà estrema e sembra che rimaniamo sempre ripetenti di scuola elementare. nella migliore delle ipotesi, non siamo quelli d'asilo e vogliamo sempre giocare, poi il gioco si fa duro e allora lì veramente è importante che non ci sorprendiamo e non ci stranizziamo come se ci accadesse qualcosa di particolare. E questo incendio, la scrittura, l'apostolo Pietro in questo caso, lo chiama di persecuzione. Questo aspetto, la persecuzione, per quanto tante volte in certi ambiti evangelici sembra che siano i cristiani che debbano perseguitare gli altri, e non solo facendo le crociate o altre cose, ma anche avendo una vita dove tutto gli è sottoposto, ecco, tutto è schiacciato sotto i piedi, tranne chiaramente le persone, perché però... Ma questa persecuzione riguarda l'esperienza di ogni vero cristiano. Non è possibile che tu non sia perseguitato o provato. Attenzione, il collegamento è un po' particolare, ecco perché. Perché ci si sente perseguitati quando in realtà c'è un esame che abbiamo difficoltà a superare e guarda un poco ci viene sempre quell'esame. So, tante volte si possono sviluppare persino meccanismi persecutori in quelle persone che dicono: ma guarda un poco, io ho cominciato a vedere che quando arrivo io il semaforo diventa sempre rosso, ma chissà perché. E poi ragionandoci tanto, poi diciamo: guarda un po', quando arrivo io... Quindi quelle cose che in qualche modo ci disturbano, ci ostacolano, non vorremmo trovare sul nostro cammino, sembra quasi che diventino delle persecuzioni. Cioè, ma guarda un poco, io proprio non volevo incontrare quella persona, ma io ho incontrato quella là proprio. In certi momenti possiamo pensare che persino Dio possa perseguitarci. Capitemi, Dio non ci vuole perseguitare, ma ci metta di fronte a delle situazioni che noi non vogliamo affrontare, non vogliamo vedere, ci mette di fronte a degli esami che preferiremmo pagare non so quanti soldi pur di non farli, comprarci la materia. E invece no, la persecuzione è una modalità in cui realmente la logica umana, mondana, cerca di distruggere, di eliminare il cristiano. E nella prima chiesa l'eliminazione era totale, non era semplicemente mi sparlano, mi criticano, mi giudicano, mi accusano ingiustamente, ma mi fanno la pelle. Ragazzi, nella prima chiesa la persecuzione costava la vita. La persecuzione, dovremmo dire, era antiarmonia familiare, perché nel mentre che un genitore, semplicemente perché era cristiano, veniva imprigionato, potremmo dire: ah, ma allora essere cristiani non conviene, perché questo rompe le famiglie. La persecuzione arrivava fortemente cercando di distruggere la vita del cristiano, ma guarda caso, la Chiesa perseguitata ci dà delle lezioni incredibili. Ma guarda caso, le persone che non solo non si distruggono la persecuzione, naturalmente quelli che non sono uccisi, quelli direttamente vanno a godere il Signore, e già una parte di me li invidia. Io ogni tanto, quando celebro un funerale, da una parte vedo tutto il dolore delle persone, ma dall'altra parte dico: quasi quasi ci vorrei essere io là. Ma non perché come prima ero depresso e quindi quasi quasi mi piaceva morire, volevo morire, no, perché so veramente che stare alla presenza di Dio, stare con Lui, è una cosa di gran lunga migliore. Perché? Perché finiscono gli esami, Perché finisce l'attacco del diavolo? Perché finiscono tante cose che uno ogni giorno si sveglia e pensa, ecco, di camminare così in maniera bucolica in campi bellissimi e ci sono veramente l'erba, le acque quiete, i pascoli verdeggianti, ma dove sono? Intorno a noi o sono nel nostro spirito o sono nel regno di Dio dentro di noi? Intorno a noi altro che acque quiete e pascoli erbosi e eccetera eccetera, troviamo veramente spuntoni, dardi infuocati del maligno. Se già non bastassero le prove, ci sono pure i dardi infuocati che cercano veramente di mandare a fuoco tutto. Non ci stranizziamo, ci dice questa sera il Signore, non ti stranizzare figlia mia. Se stai vivendo un momento difficile nella tua vita familiare, non ti stranizzare. Se gli attacchi ti stanno venendo proprio dalle persone dalle quali meno te lo aspetti, non ti stranizzare, ma sappi, in tante parti della Scrittura ci fa capire, Giacomo, abbiamo citato poc'anzi, dice che la fede provata produce costanza e la costanza compie l'opera sua in voi rendendovi sempre più perfetti e non mancanti di nulla. Quindi l'esame è qualcosa che vi rende sempre più perfetti e che vi fa sempre di più imparare e che vi fa maturare. E non è piacevole, ripeto, fare questo esame. Lì Giacomo lo esprime così, ma qui come lo esprime? Lo esprime in un'altra maniera. Dice, ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi. E poi lo spiegherà. Perché Cristo non è che soffriva perché faceva cavolate. E poi, come noi, che facciamo cavolate, poi piangiamo, poi ci sbattiamo la testa al muro. Lui soffriva davvero cristiano. Dice, ma perché lo sottolinea il pastore? Perché oggi ci sono delle persone che pensano che Cristo non era cristiano. Lo so, ci sono certe stranezze che stanno prendendo piede nella Chiesa, bisogna veramente aprire gli occhi, perché sta venendo fuori veramente una corrente New Age, correnti di tutti i tipi. Ieri leggevo di un'esoteria cristiana, Wicca cristiani. Wicca è una religione, un neopaganesimo cristiano. Ma come può essere un neopaganesimo cristiano, un pagano cristiano? Ma che fa, scherziamo? Eppure sono delle cose con cui il male sta colpendo, sta deviando, sta distruggendo un sacco di persone, mentre i cristiani magari se ne stanno nascosti nelle chiese. Vorrei leggere, se mia moglie permette, una cosa scritta da una sorella, non dirò il nome, su una considerazione che ha fatto sul tuo cellulare, sul tuo WhatsApp, su quella donna. Me lo prendi? Su quella donna che è suicidata. Ok, ora lo prenderemo. Come mentre i cristiani magari stanno lì a dire che fuoco, mi sto bruciando tutto, anziché superare il fuoco, andare al livello successivo e portare agli altri questo messaggio. Tante volte siamo così presi dal fuoco intorno a noi. L'hai trovato? È una sorella che scrive, non ha importanza chi, della nostra comunità. Ho saputo ieri che il 21 settembre nei paraggi di casa mia una donna di 37 anni, madre di una bimba di 1, si è suicidata lanciandosi dal 7° piano perché a causa di varie situazioni era depressa. che vi devo dire? Si è acceso un grido dentro di me, una rabbia. Chissà se l'ho mai incontrata, chissà quante persone incrociamo giornalmente che sono disperate mentre indossano la maschera del tutto ok e mentre noi siamo politically correct, correttamente politici, come si può tradurre? Politicamente corretti, giusto? E cerchiamo di non importunare il prossimo con la nostra testimonianza. Il prossimo se ne va all'inferno mentre facciamo questo. Che lo Spirito Santo mi dia, ci dia la grazia di non essere più politicamente corretti, ma di essere invasivi nel regno delle tenebre. Che il suo fuoco bruci di passione in noi e che possiamo provare sempre di più la gioia di ubbidirgli quando ci chiama a testimoniare di lui. Mi è venuto in mente questo per dire che mentre noi stiamo superando gli esami, questa non è che una parte della vita cristiana, cioè perché Dio vuole fortificarci, perché i test, come nel campo del combattimento, tutte le scuole di varie arti marziali vanno crescendo di livello, anche il cristiano dovrebbe essere una specie di non reduce del Vietnam, dovrebbe continuare a combattere. No, ha combattuto, no, 20 anni fa ho combattuto, ma ora no, stiamo superando esami perché ci stiamo fortificando, perché veramente possiamo essere testimoni dell'amore di Dio, testimoni della grazia di Dio, testimoni della resurrezione di Cristo. Abbiamo bisogno di non perderci nell'esame, abbiamo bisogno di non stare lì a dire sempre sotto esame, sempre. Un periodo della mia vita ero così, oh mannaggia, ora che ero tranquillo, un altro esame, questo esame è troppo difficile, non lo potrò superare. E lì lo Spirito Santo a dirmi: ma guarda che io non permetterò che tu sia esaminato al di sopra delle tue possibilità. Eppure questa tendenza a vedere sempre l'esame, fratelli, gli esami sono qualcosa di cui dovremmo rallegrarci e superarli con forza, con gioia, con fiducia, perché più superiamo esami, più diventiamo capaci di esprimere il carattere di Cristo, più saremo una testimonianza vivente per il mondo che sta essendo risucchiato dall'inferno. Quindi, se soffrite come cristiani, se soffrite come perseguitati, siete beati. Se soffrite come malfattori, se soffrite come persone che fanno cavolate, di quello è il minimo che vi può succedere di soffrire. Ma se patite come cristiani, dirà più avanti l'Apostolo, veramente è meraviglioso, veramente è qualcosa che lo Spirito Santo sta facendo crescere in voi, in me. Mi sono trovato in esami difficilissimi nella mia vita, in alcuni pure dicendo: questa volta non ce la posso fare. Ecco, grande fede, no, fede, lo supero, questa volta è finita. Ma anche l'Apostolo Paolo, non voglio giustificarmi, in certi momenti diceva: basta, abbiamo noi stessi detto proprio ormai, per quanto ci riguarda, siamo finiti, quindi si può avvenire solo un miracolo. Ma il miracolo poi è avvenuto perché dentro di te c'è la potenza della resurrezione. Svegliati! Tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. È importante che acceleriamo, perché tanti esami, sapete, siamo, non solo ci lamentiamo, ma poi sempre lo stesso esame e sempre cadiamo sulla stessa cosa, sempre la stessa domanda. Dico, uno sarebbe furbo, dico, su quella domanda mi potrei preparare, e invece cadiamo sempre sulla stessa cosa, cadiamo sempre sul criticismo, cadiamo sempre sul risentimento, cadiamo sempre sull'amarezza, cadiamo su tante cose dove invece Dio ci vuole fare andare più spediti. Se avete di che dolervi gli uni degli altri, perdonandovi a vicenda così come siete stati perdonati, e via, l'esame si supera, si va avanti, perché ora La Chiesa ha bisogno di alzarsi, ha bisogno di manifestare in una maniera nuova la gloria di Dio, ha bisogno di credere che Dio sta scendendo in campo. Vi ho raccontato di questo movimento, Last Reformation, che sta veramente invadendo il mondo in una maniera così semplice come la Chiesa degli Atti degli Apostoli, andando semplicemente con questa disponibilità in cui si testimonia di Dio, si prega per le persone, e la cosa strana è che Dio guarisce molte di queste persone, e quando avviene una guarigione del genere le persone dicono: ma qua c'è il regno di Dio. Quando avviene in altri ambiti la parola di conoscenza, la parola profetica, molti diranno: ah, ma Dio è in mezzo a voi. Abbiamo bisogno di riscoprire la gioia di essere testimoni con i segni che accompagnano quelli che hanno creduto. Nel mio nome cacceranno il marito, la moglie. No! Dice: ma tu non conosci mia moglie, mio marito. Ci sarebbe da cacciarlo. Cacceranno il fratello? No! Cacceranno demoni! Questo è un potere che Dio ci ha dato. Ma dov'è il cristiano che ci crede e porta, non che fa il Ghostbuster, ma che in qualche modo con la presenza di Cristo fa allontanare il male, fa arretrare il male? Nella mia vita sto cogliendo questo, che più veramente vivo la presenza di Dio, più i demoni se ne vanno da soli, da me e dalle altre persone intorno a me. Ah, perché? Perché sto lì a fare al nome di Gesù e urlo più forte, casomai il demone fosse sordo. No! Perché la luce che emana da Cristo caccia il male. E allora, fratelli, ci alziamo in piedi, mi fai un piccolo sottofondo. Questa sera lo Spirito Santo vuole, prima di ogni cosa, dirci carissimi. E questo già è un po' di rilassamento, a dire, qualcuno che mi tratta veramente da gentleman. Dio è un gentleman, lo Spirito Santo è un gentleman. Come a dire: carissimo, non meravigliarti, non stupirti del fuoco acceso intorno a te. Fuoco di persecuzione, come se ti avvenisse qualcosa di strano, come se tu fossi più sfigato di tutti. Dice: ma tutti a me mi capitano, tutti a me. E vuol dire che Dio ha una missione più grande. Se ci sono esami più difficili, vuol dire che la tua missione sarà ancora più grande, perché quelli che si devono preparare a fare missioni incredibili o missioni impossibili, voi vedete anche nel campo degli organi di spionaggio, eccetera, eccetera, come si sottopongono a esami di tutti i generi. Quindi se la tua vita è più infuocata, non solo dell'amore di Dio, del fuoco dell'amore, del fuoco dello Spirito Santo, ma del fuoco che ti viene intorno, vuol dire che tu sei pericolosa per il diavolo, vuol dire che Dio ha preparato qualcosa di grande che il fuoco vorrebbe distruggere. Ma la cosa bella è che il fuoco può distruggere solo il materiale umano. Ancora questa sera lo Spirito Santo ti ricorda che vada via il materiale umano, ma se fossimo solo umani saremmo a capolinea tutti quanti, ci faremmo una, come vorrei dire, lamentazione di gruppo, diremmo ognuno le proprie lamentazioni agli altri e poi magari faremmo un suicidio di massa, come in certi ambiti è successo. Ma poiché non siamo solo umani, ma siamo cristiani, Cristo vive in noi, e allora non temete di questo fuoco, alziamoci in piedi, non temete di questo fuoco che sta bruciando delle cose superflue nella vostra vita. Fa male, perché quelle cose superflue erano molto collegate al nostro carattere, erano mentalità. E tante volte sapete, per cambiare Dio una mentalità ce ne vuole. La mentalità sicula, la mentalità calabra, e ve la raccomando, non ho detto calabra senza sicula. Tante volte per rompere certe cose che fanno parte di eredità generazionali, di mentalità veramente, Dio ha bisogno di bruciare, di permettere che veniamo bruciati. Ma la cosa bella è che se può finire arrosto qualche cosa della nostra mentalità, del nostro carattere, può invece risaltare oro, argento, pietre preziose, quella ricchezza che non finirà mai e che è dentro di te. Quindi non sto dicendo vai nel fuoco, il fuoco verrà dietro di te. Ma quando viene, abbi fiducia. Abbi fiducia. Non ti stranizzare. Rallegratene. Ma dico che mi rallegro del fuoco? No! Mi rallegro che in questo fuoco sto perdendo delle cose, sto bruciando delle cose che poi non erano così importanti come sembravano, ma sta rimanendo quello che conta. Questo è quello che si vede quando avvengono le persecuzioni, le divisioni, le tensioni, i conflitti. Cosa viene fuori? Viene fuori quello che Dio ha messo in noi? O viene fuori ancora di più il nostro caratteraccio? Sì, viene fuori il nostro caratteraccio perché veniamo toccati nei punti deboli, ma perché lo cambiamo, perché impariamo a perdonare, ad amare, a fare questo percorso dove nella gloria di Dio saremo manifestati in gloria con Lui e dove poi c'è una gioia grandissima nel superare certi esami. Sapete che bello? Nella mia vita tante volte avevo risentimenti contro tanti, non potevo neanche guardarli, dovevo cambiare strada quando incontravo alcune persone. Era un tormento, perché anche se non li vedevo, li pensavo, me li immaginavo e lo stesso mi sentivo male. Che è stato bello quando ho potuto benedirli, quando ho potuto lasciare che il fuoco che si era acceso intorno a me mi liberasse dalle false sicurezze e mi facesse attaccare a Cristo dentro di me. Voglio pregare un momento per voi questa sera, perché so che state passando un fuoco personale e so anche che c'è un fuoco di gruppo che sta facendo anche il suo effetto un po', però so che anche se non vengono i pompieri, magari potrei essere io, il pastore Giovanni, qualcuno che cerchiamo di fare i pompieri, no? Quello che veramente farà la differenza è cosa verrà fuori in questo fuoco. Cosa verrà fuori da voi? Verrà fuori più amore, più perdono, più misericordia, più benedizione? O verrà fuori puntini, puntini, puntini? Possano venire fuori le ricchezze che Dio ha già messo in te e in me, e che dal fuoco non solo usciamo illesi, ma usciamo più risplendenti, come i tre nella fossa, nella camera ardente che doveva consumarli. Non furono consumati, ma uscirono ancora più risplendenti dell'amore di Dio. E questa sera voglio pregare perché dal fuoco che stai vivendo venga fuori una dimensione ancora più grande dell'amore, della grazia di Dio nella tua vita, nella mia vita. Che sapete, il fuoco non risparmia nessuno. Anzi, in un'altra parte dice che Bisogna consolarsi sapendo che queste cose avvengono in tutta. Cioè non c'è qualcuno che è risparmiato dal fuoco, non c'è qualcuno che può avere delle raccomandazioni. Anche quelli che sembrano impermeabili, no, vorrei dire in, come si dice? No, ignifughi. Sembra che abbiano delle corazze che non possono lasciare spazio al fuoco, anche loro la temperatura aumenterà. Non solo quella del pianeta aumenta, ma la temperatura intorno a noi aumenterà. Ma la cosa bella sarà che aumenterà di più la santità e il fuoco metterà in opera quello che Dio ha messo in te e lo farà risplendere sempre di più. Preghiamo un momento insieme. Signore, vogliamo dirti che questa sera non vogliamo stranizzarci, non vogliamo meravigliarci, non vogliamo essere sorpresi di tutto quello che si crea intorno a noi e che vuole distruggerci, al di là del fatto che venga da una circostanza, da un'altra, da una situazione familiare, da una situazione economica, da qualcosa veramente che ci ostacola, ci blocca, ci impedisce. Questa sera vogliamo dirti che abbiamo fiducia perché nel fuoco insieme a noi ci sei tu, non solo ci sei tu, ma c'è la tua opera meravigliosa in ognuno di noi, opera che niente e nessuno potrà distruggere. E io ti prego per questi miei fratelli, che possano non solo sopravvivere al fuoco, ma possano nel fuoco essere purificati, essere ancora approvati, superare gli esami, essere più che vincitori in virtù del tuo amore. Amen, amen, amen. Dio vi benedica. Amen.